Eco Podcast nasce dal progetto Differenziamo senza differenze, in collaborazione con i bagni pubblici di Via Aglie, Via Baltea 3, Europa Aperta e Radio Banda Larga, promosso dalla Città di Torino e Amiat Gruppo Iren. I dati che sentirete sono estrapolati dal rapporto ISPRA 2022 e dal sito di Amiat. Ogni anno in Italia si producono circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Ogni anno, a Torino, si producono circa 406.000 tonnellate di rifiuti. Di questi, circa 200.000 tonnellate sono raccolta indifferenziata. Il volume di questa percentuale di rifiuti indifferenziati riempirebbe 27 volte la Mole Antonelliana. A Torino si fa sempre più raccolta differenziata. Nella città di Torino, il quartiere di Barriera di Milano è quello dove si fa meno raccolta differenziata. Per questo, per il nostro podcast, abbiamo deciso di concentrarci su tre aspetti principali: rifiuti organici, rifiuti tessili e rifiuti tecnologici. La prima persona che è venuta a trovarci in studio è stata Marta Romano, di Eduiren.
Come mai avete scelto proprio questo territorio qua, su tutto Torino?
Come Amiat volevamo sperimentare uno stile di comunicazione particolare, o comunque un po' differente, per raggiungere meglio le comunità multietniche presenti sul territorio. E Barriera di Milano ha una ricchezza importante da questo punto di vista e anche una ricchezza associativa molto, molto forte. E quindi il progetto è nato un po' con intento di poter raggiungere con delle pratiche più soggetti possibile, e quindi da qui fare un po' questa chiamata pubblica insieme alla circoscrizione 6, capendo chi aveva voglia di spendersi in questo tipo di attività, in questo tipo di comunicazione, e da qui tutti i soggetti che poi hanno risposto, ed ecco il progetto Eco Barriera. C'è un laboratorio dedicato alla cucina senza spreco, c'è una ricerca che sta facendo Europa Aperta sulla cultura ambientale, sulla storia, no, delle tematiche ambientali a livello europeo e territoriale, e c'è un laboratorio che è stato fatto con i bagni pubblici di Via Aglie, dedicato ai bambini sul il riciclo dei materiali per i laboratori artistici. Diciamo che ogni laboratorio sperimenta alcune delle tematiche appunto legate all'ambiente che abbiamo individuato insieme a chi, nel momento in cui siamo venuti sul territorio a chiedere, insieme alla città di Torino e all'assessorato all'ambiente, chi vuole a Barriera di Milano lavorare con noi su questi temi, chi ha risposto, ecco, sono i soggetti che poi fanno parte di questa progettualità.
Sai che cosa sono i RAE?
No.
No,
no,
no, no.
Sì, rifiuti, apparecchiatura elettronica, elettrica, quella roba là.
Che cosa fai quando il tuo smartphone non funziona più?
Lo metto in un cassetto di casa e difficilmente poi lo butto.
Lo porto dove ho comprato un telefono, cose appositi, lo lascio lì.
Lo tengo a casa.
Allora, solitamente mi informo se c'è qualche centro che lo può rimettere a posto prima di comprarne un altro.
Mi compro un altro.
Sapevi che chi ti ha venduto lo smartphone è tenuto a riprenderlo?
No.
No.
Riprenderlo non lo sapevo, sapevo che potessero rigenerarli.
Ogni quanto cambi lo smartphone?
5-6 anni. E in realtà lo tengo per tutta la sua vita, quando non ce la fa più lo cambio.
Una volta ogni anno e mezzo, due.
4 anni, 3 anni.
Ogni 4-5 anni.
Quando è rotto?
E lo cambi perché smette di funzionare o perché ne vuoi uno nuovo?
Funziona sempre peggio e a un certo punto pensi che sia da cambiare. Magari funziona ancora, ma tanti difettini.
Perché smette di funzionare o perché me lo rubano?
Perché non funziona più.
Perché smette di funzionare di solito.
No, perché smette di funzionare.
Sai che hai la possibilità di comprare dei cellulari ricondizionati?
Sì.
Sì?
Sì, il mio cellulare è ricondizionato.
Buongiorno Buongiorno a tutti, sono Flavio Frizziero e sono il direttore operativo di Amiat. Sono responsabile dei servizi di raccolta e di igiene urbana che Amiat svolge sulla città di Torino. Passiamo alla raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si parla di, sempre nel 2022, 2.500 tonnellate che rappresentano solo l'1,2% del totale delle tonnellate raccolte come frazioni differenziate, che ricordo essere state circa 212.000. I rifiuti elettrici ed elettronici hanno due modi per essere smaltiti su Torino. Uno è andando presso gli ecocentri che permettono il conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici sono 7, dislocati in modo abbastanza omogeneo sulla città nelle 8 circoscrizioni. Si trovano in via Zini, in corso Moncalieri, in via Arbe, in via Gorini, in via Ravina, in via Salgari e in via Germagnano. Un altro modo per conferire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è quello dell'uno contro uno, così come viene chiamato gergalmente. Cioè è possibile, quando si acquista una apparecchiatura elettrica nuova, lasciare al rivenditore l'apparecchiatura che si vuole dismettere. I rifiuti elettrici ed elettronici non sono tutti uguali e sono suddivisi in 5 raggruppamenti. Il primo raggruppamento è quello che viene chiamato del freddo e clima, cioè fanno parte di questo raggruppamento frigoriferi, congelatori, condizionatori ed altre apparecchiature appunto volte a refrigerare e a climatizzare gli ambienti. La categoria R2, la seconda categoria, è quella chiamata dei grandi bianchi. Fanno parte di questa categoria le lavatrici, le lavastoviglie, i forni, le cappe ed altri rifiuti di questo genere. La terza categoria è quella dei monitor, sostanzialmente le TV, le televisioni, i tablet e tutto ciò che ha un monitor. Gli R4 sono invece piccoli elettrodomestici e tutta l'elettronica di consumo. Qui le tipologie sono veramente numerose, solo alcuni esempi. Andiamo dai telefonini, ai ferri da stiro, ai piccoli elettrodomestici, a tutte le lampade senza le sorgenti luminose, cioè senza le lampadine. Infatti le lampadine sono invece appartenenti all'ultima categoria, che è quella degli R5, appunto tipica delle sorgenti luminose di tutte le fattispecie. Il motivo per cui è molto importante recuperare, quindi raccogliere in modo differenziato e conseguentemente recuperare questi oggetti, questi rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e come per tutte le altre frazioni, ovviamente quella di evitare di avere rifiuti da incenerire o ancor peggio da dover mandare presso discariche. Ed anche, soprattutto in questo caso dei RAE, attraverso il loro recupero si ritorna in possesso di materiali rari e preziosi. I metalli, molti componenti di queste attrezzature sono materiali con un valore economico molto importante, che anziché essere estratti dalla terra ex novo possono essere riutilizzati dal recupero di questi oggetti.
You are listening to Radio Banda Larga, RBL.media.
Europa Aperta è nata quest'anno e grazie comunque al supporto e grande lavoro di Daniele Viotti, ex europarlamentare, per cercare soprattutto di informare e avvicinare i cittadini, anche il quartiere. E infatti abbiamo la sezione 35, quindi la sede qua a Barriera di Milano. Diciamo, principale sfida di Europa Aperta è quella di portare l'Europa anche in quei posti che magari sono un po' più lontani o si sentono più distaccati dalla, magari dai valori europei o dalle istituzioni.
So che vi è stato chiesto di fare una ricerca. Su cosa verte questa ricerca e quali sono stati i suoi frutti?
Allora, per quanto riguarda la ricerca è stata, stato un lavoro molto gratificante, anche molto interessante, e ce ne siamo occupate specialmente io e un'altra volontaria, Eleonora Liccioli, e quello che volevamo analizzare era proprio un po' la situazione italiana. La cosa bella è stata comunque vedere, scoprire che pur essendoci tanti aspetti che vanno migliorati, indicatori, quindi aspetti molto specifici per quanto riguarda l'economia circolare, per quanto riguarda invece i rifiuti e la raccolta differenziata, effettivamente cioè, ci troviamo a ricoprire una posizione, possiamo dire, prioritaria, perché appunto tra i valori più alti in Europa e alcuni obiettivi, ad esempio della politica del Green Deal, quindi comunque stiamo parlando 2019-2020, li abbiamo già raggiunti. Quindi sicuramente è stato molto molto interessante.
E rispetto a una delle origini per le quali si è fatto questo progetto proprio qui in Barriera di Milano, cioè che Barriera di Milano è uno dei quartieri, se non il quartiere che fa meno la raccolta differenziata della nostra città, la vostra ricerca si è mossa in qualche direzione? Ha cercato di dare delle spiegazioni a questo fatto? E se sì, quali sono state queste spiegazioni?
Quello che influenza molto è sia la sensibilizzazione, la formazione per quanto riguarda i temi ambientali, a livello ovviamente dei cittadini, ma tutte le fasce, non solo una persona, dice magari uno straniero e meno attaccato e si sente meno partecipe della non sente tanto il legame con la città o con il quartiere, questo può comunque influenzare le proprie scelte, i propri comportamenti, però manca una sensibilità anche per tutto un altro tipo di pubblico, ovvero ci si concentra moltissimo sui giovani, per fortuna, va bene, sono il futuro, ma se teniamo in conto ad esempio che in Italia comunque l'età media non è certo così giovane, è importante intervenire anche su tutto questo aspetto, quindi anche attraverso canali e azioni di comunicazione mirate. Ad esempio, non so, mi viene in mente la fascia appunto 50-60, se non si tratta di persone che sono molto sensibili a questi temi, non hanno avuto o non hanno potuto accedere a un certo tipo di sensibilizzazione, e quindi è anche abbastanza normale, ecco, che non ci sia sempre questa attenzione, ad esempio, alla raccolta differenziata.
Secondo te, di tutti i rifiuti che produci, quale categoria occupa la percentuale maggiore?
Rifiuti biologici, quindi resti di cibo.
Indifferenziato, credo.
Plastica e carta.
La plastica.
Organici, quindi cibo.
Il cibo.
Gli scarti del cibo e gli imballaggi vari, plastica, carta, eccetera.
E secondo te, che cosa diventa l'organico che tutti noi buttiamo?
Non lo so bene cosa diventa. Non ho la più pallida idea, non so neanche se lo voglio sapere.
Per quanto riguarda la raccolta dell'organico, qualche dato. Torino raccoglie attraverso Amiat 54.000 tonnellate all'anno. I dati che vi sto rappresentando sono i dati del 2022. 54.000 tonnellate suddivise per la gran parte da utenze domestiche, cioè 50 delle 54.000 tonnellate sono da utenze domestiche e 4.000 tonnellate dai mercati. Il totale delle tonnellate raccolte della frazione organica è il 26% di tutto quanto Amiat raccoglie come frazioni differenziate. Ricordo che ogni anno di 396.000 tonnellate di rifiuti raccolti su Torino, 212.000 sono relativi a frazioni differenziate e 185.000 circa di frazioni non recuperabili, della frazione non recuperabile. Infatti Torino ha raggiunto il 53,5% di raccolta differenziata lo scorso anno. Per quanto riguarda la frazione organica, una volta raccolta con i vari metodi di raccolta che abbiamo su Torino, o campane ad accesso controllato, o porta a porta, o contenitori stradali, ormai molto pochi, viene tutta conferita ad impianti che trasformano con un ciclo anaerobico il rifiuto differenziato in biogas e quindi anche in energia elettrica. Quindi non c'è più solamente il compostaggio come destino di questo rifiuto, ma anche, assieme al compostaggio, anche la trasformazione in energia. Questa cosa è un'azione molto, molto virtuosa. Gli impianti di cui si serve Amiat come destino finale della frazione organica raccolta sono 6 o 7 impianti, alcuni di proprietà del gruppo IREN, in particolare di IREN Ambiente, alcuni invece di fornitori terzi.
Ciao, io sono Norma, sono la cuoca di Via Baltea da 6 mesi ormai, ho in mano tutta la gestione della cucina, dei menù e anche di tutti i corsi che vengono tenuti in Via Baltea.
Tu hai organizzato e realizzato il corso contro lo spreco del cibo, magari un'informazione controintuitiva, però la maggior parte dei rifiuti che le persone creano sono organico, cioè sono fondamentalmente cibo che viene gettato. Quali sono stati i messaggi o il messaggio che hai voluto trasmettere in questo corso?
Cucina senza spreco, imparare a cucinare quelle parti delle verdure che solitamente buttiamo via, che siamo abituati oggi a buttare via, ma che in realtà una volta si usavano in toto. Poi il benessere pian piano ha fatto sì che si creasse sempre più rifiuto. Quindi è un tornare alla cucina tradizionale, alla cucina delle nostre nonne, e inventarsi dei piatti buoni e sani con quello che sono gli scarti, per ridurli al minimo. Anche perché delle carni si spreca meno, tendenzialmente.
Certo.
Perché c'è anche l'idea che la verdura costa poco e quindi
si
ne compra
buttare.
Tanta e se ne butta tanta. Mentre okay. La carne, già buttare la carne è già più difficile, no?
Chiaro, chiaro.
Diciamo che siamo partiti dalle carote e patate, che sono insomma la base della nostra cucina. Ho insegnato alle persone che le carote si pelano il momento in cui si vanno a mangiare crude tendenzialmente, ma se si mangiano cotte si possono lavare molto bene e non pelare. E diciamo che un 15-20% della carota viene buttata via quando la si pela. Mentre se devo fare uno stufato, devo fare delle zuppe, posso tranquillamente lavarle e non buttarle via. Idem per la buccia delle patate. Se faccio le patate al forno posso lavarle molto bene e farle con la buccia, anche perché nella buccia, soprattutto per la patata, ci stanno i nutrienti migliori, le vitamine, insomma sta tutto nella buccia, per cui se io la lavo bene e me la mangio va benissimo. Dall'altra parte, se decido di fare una vellutata, per cui la buccia della patata non la posso mettere, posso comunque lavarle e friggere quello che ho tagliato dalla patata.
Buone.
E faccio le chips e sono molto buone. Questo vale anche per le melanzane, quando insomma si fanno delle lavorazioni per cui devono essere pelate, anche le bucce di melanzane ripassate nell'olio diventano anche una decorazione per il piatto.
Quindi un principio macro che mi sembra di capire è che tutto quello che noi peliamo a livello di verdura può essere ad esempio fritto ed è commestibile, quasi
sì.
Tutto.
Sì.
Ok,
sì.
Bello. Com'è stata la partecipazione al corso? C'era un po' di tutto o c'era un target di età preciso?
È stato molto carino perché all'inizio eravamo in 7-8 persone di target diversi, dalle signore pensionate ai ragazzi giovani che volevano imparare a cucinare.
Bello.
Alla fine del corso eravamo una ventina.
Bellissimo.
Perché abbiamo fatto 6 incontri, se non sbaglio, e gli ultimi 2 incontri c'era davvero tanta gente. per cui è stato interessante, sarebbe anche interessante pensare di ripetere una cosa del genere.
Certo, renderla magari più continua durante l'anno.
Sì, esatto.
C'è stato un percorso che è andato da un punto A a un punto B, ad esempio appunto una serie di informazioni che tu hai trasmesso, una serie di preparazioni in cui immagino vi siate allenati, e poi c'è stato diciamo un risultato finale concreto, una preparazione fatta da chi ha partecipato?
Ci sono state sempre preparazioni alla fine, perché ogni incontro aveva un tema. Abbiamo fatto il recupero del pane, quindi abbiamo fatto piatti salati e piatti dolci col pane raffermo, perché abbiamo fatto torte, abbiamo fatto diverse cose. C'è stato il recupero delle verdure a foglia, delle verdure tipo le patate e le carote. Poi c'è stato l'incontro molto bello sul kimchi, che è un piatto tipico coreano a base di fermentazione, un piatto fermentato, e si collegava molto al discorso delle biomasse che fa Amiat, insomma, perché diciamo che il kimchi come principio ha lo stesso tipo di fermentazione, quindi è stato anche bello vedere il fatto che la fermentazione non porta sempre il prodotto a marcire, tra virgolette, ma ci sono delle fermentazioni positive che fanno molto bene al nostro corpo.
E sono magari pure buone.
E sono anche buone, sì sì. Poi sono cibi particolari, magari a volte come gusto noi non siamo tanto abituati, però sono molto buoni, molto buoni e sani.
C'è stata nella tua carriera da chef, da cuoca, un momento in cui hai fatto un click dal punto di vista del cibo e dello spreco? Un momento in cui hai capito che potevi fare le cose diversamente, oppure ti sei sempre approcciata alla cucina con un occhio allo sprecare il meno possibile?
In cucina diciamo che proprio come mestiere uno tende a sprecare poco, perché se vai a guardare la parte economica, cucini per vendere quello che stai producendo, quindi lo spreco deve essere ridotto al minimo per una cucina funzionale. Detto questo, mi sono ritrovata 2-3 anni fa, adesso non ricordo più esattamente, a lavorare per una cucina sociale a cui veniva regalato del cibo che fa parte della filiera, che è solitamente di roba che viene buttata.
Mercati generali,
supermercati, okay. Il mercato di Via Onorato Vigliani, c'erano diverse realtà che ci portavano cibo, perché in quel tipo di attività noi davamo poi da mangiare alle persone disagiate, insomma alle persone bisognose, per cui mi sono ritrovata a dovermi inventare varie ricette, magari con una sola tipologia di cibo, perché magari mi arrivavano 50 cassette di melanzane e da lì dovevo fare diversi piatti, per cui quell'esperienza lì mi ha insegnato a recuperare tutto, e da lì l'ho fatto mio, nel senso che adesso, anche se in questo momento non faccio più quel tipo di lavoro, tendo sempre a non buttare via niente. A casa mia organico non ne faccio, per esempio, tranne la bustina del tè.
Grazie mille e venite a mangiare in Via Balta, perché Norma spacca, tra le altre cose, mangio quotidianamente, venite
grazie
qua a mangiare.
Grazie a te, grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Cosa fai quando un tuo capo di abbigliamento non ti sta più?
Lo do in quei cassoni dei capi di abbigliamento bianchi.
Varie cose. Lo propongo ad amici conoscenti a cui potrebbe andare e stare bene. Lo rivendo. Oppure lo dono in tutti i vari progetti. Mi viene in mente il progetto Abito in questo momento.
Lo do o ai poveri o lo metto nei cassonetti, quelli appositi per la roba da vestire.
Lo butto.
E dove lo butti?
Lo butto nel cestino.
In quale cestino lo butti?
Ce l'ho un'altra idea. Posso regalarlo a qualcuno.
Mi sembra un'ottima cosa.
Allora, di solito lo tengo, lo vendo, lo regalo. Cerco comunque di non buttarlo, di dargli una vita più lunga possibile, diciamo.
Dove compri i tuoi capi di abbigliamento?
Compro molto poco, quasi solo ricevo regali o di Natale così e accumulo. Quando devo comprare qualcosa tipo dei calzini, ultimamente spesso li prendo tipo su Amazon.
Principalmente laboratori artigianali piccoli del territorio. Mi è capitato di comprarli su Vinted, quindi il mondo di seconda mano.
Al mercato, dipende dove capita, dove c'è l'offerta.
Dai negozi, quelli famosi, cioè Bershka,
Stradivarius, anche Nike.
In passato nei negozi di fast fashion, però passando il tempo sto cercando di usarli sempre di più o comunque di acquistarli magari già usati in alcuni negozi che ci sono.
Da Nike, da Adidas, Primark.
Hai mai pensato che il tuo modo di vestirti possa influenzare in qualche modo il cambiamento climatico?
Sì, certamente.
Sì.
No.
Assolutamente sì.
No.
No, no.
Sì, lo penso, dopodiché non è così facile agire con delle azioni legate al vestiario, secondo me. Boicottare tutte le grandi marchi, soprattutto per chi non ha troppi soldi, non è tanto fattibile perché sono quelli che costano meno di tutti.
Ultima frazione di cui si voleva parlare era quella del materiale tessile. Il materiale tessile, tipicamente gli abiti che non si usano più e anche altro materiale tessile, può essere a Torino conferito in circa 450 contenitori predisposti a questo scopo, dislocati su tutta la città. In tutte le 8 circoscrizioni ci sono parecchie decine di contenitori di questa tipologia preposti a accogliere il materiale tessile che si vuole dismettere. Il destino di questo materiale è il recupero o il riutilizzo, il riciclo o il riutilizzo. Noi ci serviamo di due operatori specializzati in questo che una volta raccolto il materiale lo separano, tipicamente dividendo quello che può essere riutilizzato, quindi gli abiti che possono ancora essere utilizzati in altri paesi, magari più poveri e più sfortunati, o anche presso il nostro paese, sempre come riutilizzo, oppure dar vita a quello che è chiamato macero, quindi diventa il residuo, materia prima seconda per produzioni industriali di altre cose.
Abito è un progetto di inclusione sociale ed economia circolare ideato dalla Società di San Vincenzo De Paoli di Torino. È nato nel 2019 con l'apertura di un emporio sociale e una sartoria, tramite i quali recuperiamo indumenti usati, allestiamo un negozio dove siamo in questo momento e persone che vivono in un periodo, magari un momento di difficoltà economica, possono venire e prendere i vestiti gratuitamente. Pensiamo che le persone che vengono qua possano anche loro contribuire al benessere di tutti, e così che non prendono solo qualcosa ma possono dare anche qualcosa loro. Ad esempio mettendo a disposizione del tempo, quindi facendo volontariato insieme a noi nelle tante attività che noi organizziamo per i volontari: l'allestimento del negozio, lo smistamento degli indumenti, oppure le attività che succedono all'interno della sartoria. Per noi la sartoria esprime quella che è la parte di sostenibilità ambientale del progetto. Abbiamo deciso anche di avviare una collaborazione con lo IED, che ha avviato dei corsi con i propri studenti legati alla moda sostenibile e rigenerata.
In questo corso abbiamo avuto la possibilità di scegliere dei capi a cui dare una nuova vita. Io in particolare ho scelto questo maglione qua, avevo dei jeans a casa da buttare e quindi ho deciso di creare una specie di bomber unendo un'estetica un po' vintage con appunto un tocco nuovo, diverso. Da quando appunto ho fatto questo progetto mi sono ancora più avvicinata a un mondo e a un approccio appunto sostenibile verso la moda.
L'abbiamo chiamata sartoria popolare perché è diventata un luogo in cui persone si scambiano saperi dal mettere bottone o a fare l'orlo in un'atmosfera molto, molto amichevole e conviviale. Da quest'anno abbiamo pensato di avviare dei nuovi corsi di formazione per gli utenti del nostro servizio.
Però devi lasciare sempre tipo circa un centimetro.
Stiamo facendo un poco quelle che sono le basi della sartoria, perché comunque si spera che questo li aiuti poi a fare dei corsi che invece siano professionalizzanti e che quindi un po' anche li avvicinino al mondo del lavoro. Oltre a essere dei corsi di sartoria, in realtà sono, è un luogo dove si impara un po' di tutto, nel senso io sto imparando tantissimo da loro e vedo che comunque loro sono molto molto affiatate.
Ho imparato parecchie cose, l'imbastitura, tagliare, a prendere la misura giuste, e anche ho imparato a fare con la carta modello, mi piace tantissimo. Auguro altri ragazzi che vengono qua a imparare questo corso perché è molto importante.
Ciao, sono Anna, faccio l'educatrice per la cooperativa Liberi Tutti, lavoriamo soprattutto a Torino Nord, Barriera di Milano, Falchera e arriviamo anche fino a Settimo. Mi occupo soprattutto dei bambini di fascia 0-6 anni e anche, seguo anche dei progetti di sostegno alla genitorialità.
Ciao Anna, per favore raccontaci quanti bambini e quante bambine hanno partecipato al laboratorio.
Il percorso di incontri che abbiamo proposto era destinato alle bambine e ai bambini della primaria insieme ad un adulto e visto che ogni volta era in un luogo diverso del quartiere siamo riuscite a coinvolgere sempre delle persone diverse. C'erano alcuni che si sono fatti tutto il percorso, altri invece partecipavano nelle attività del luogo che conoscevano e che frequentano già e poi ci hanno seguiti. Io direi che in totale abbiamo visto 25-30 bambini, sì, una trentina se non di più.
Quali sono state le attività che avete svolto?
Insieme alla mia collega Agnese ci siamo occupati di un pezzettino, diciamo, del progetto Ecobarriera, in cui abbiamo progettato 5 incontri centrati un po' sulla parte più artistica. Abbiamo scelto di fare ogni incontro in un luogo diverso del quartiere per cercare appunto di far conoscere dei luoghi alle famiglie che hanno partecipato e quindi abbiamo fatto un incontro in biblioteca, un incontro in via Valtia, un incontro ai bagni, un altro al parco Peccei. E in ognuno si faceva un'attività diversa, ma il filo conduttore era delle scatole di materiali che erano sempre gli stessi, di recupero, sia recuperati da noi che nel centro di recupero Remida, che è un centro del comune che ti dà la possibilità di prendere tantissimi oggetti riciclati molto belli. E quindi tutti questi oggetti ci hanno seguito e a volte sono diventati, abbiamo costruito dei giochi da circo, in altre occasioni abbiamo ragionato sul quartiere, abbiamo costruito un quartiere, in un'altra occasione abbiamo costruito un oceano, abbiamo anche fatto delle maschere e con tutte queste cose ragionavamo su come è fatto, di cosa è fatto il nostro quartiere, cosa mi piace, cosa non mi piace, chi abita il nostro quartiere, come mi posso divertire nel mio quartiere e così via.
Raccontaci qual è stato il loro grado di coinvolgimento, se erano contente e contenti di partecipare e quali erano gli obiettivi del laboratorio.
Penso le famiglie siano state molto contente di partecipare, quelle che sono venute, perché sono riuscite a viversi dei luoghi del quartiere in un modo un po' diverso. E poi uno degli obiettivi di queste attività era dargli tantissimi spunti per poi poter fare delle attività, giocare, creare delle cose in casa con del materiale totalmente gratuito. Quindi il dire non c'è bisogno di andare a comprare giochi più fantastici, costosissimi, non c'è bisogno di essere un mago per far stupire i bambini. A volte semplicemente bisogna guardare due volte quello che uno sta per buttare e riesce a dargli un'altra vita. Abbiamo anche per esempio costruito con una scatola di scarpe che abbiamo preso al mercato dalle persone che vendono scarpe, le abbiamo chiesto se ci potevano dare delle scatole, abbiamo preso quelle e abbiamo usato tutti i volantini che abbiamo trovato ai bagni, in via Valti, eccetera, eccetera, li abbiamo ritagliati, abbiamo costruito dei teatrini. Quindi budget zero, non abbiamo speso niente di materiale in quel caso e le famiglie si sono divertite tantissimo. E poi è stato anche bello che, per esempio, c'erano tante persone che non erano mai andate in biblioteca perché non sapevano magari come funzionava, gli orari, eccetera, eccetera. E grazie al progetto ci sono entrate, hanno conosciuto chi ci lavora, che gli ha raccontato come funziona, se vogliono venire, come devono fare, eccetera, eccetera. E quindi mi auguro che dopo questa volta ci saranno tornate. Io, insieme alla mia collega Agnese, quando abbiamo progettato proprio gli incontri, abbiamo pensato che un modo bello di impostarlo era ovviamente attraverso il gioco e la creatività, e magari stimolando un attimo l'immaginazione si apre un mondo e si vive anche meglio. E questo diciamo che era un po' quello che ci eravamo dette.
Ultima cosa. Quali pensi possano essere le azioni istituzionali per avvicinare sempre di più le persone giovanissime al tema della sostenibilità ambientale?
Questa è una bella domanda difficile, ma dal mio punto di vista penso che l'unico modo per far sì che le persone molto giovani inizino a integrare, a dare per scontate delle cose che per noi adesso sono un po' uno sforzo, sia lavorandoci a scuola, ma a scuola da quando sono piccoli piccoli, quindi o da quando vanno al nido, se ci vanno, o dalla scuola dell'infanzia. Girando molte scuole mi rendo conto che non tutte mettono a disposizione un'infrastruttura per far sì che possano fare la differenziata, quindi spesso in classe c'è semplicemente un cestino e quindi nessuno gli fa la domanda: allora, cosa facciamo con questo? Questo mettilo qua, questo pezzo di cartone, aspetta, lo mettiamo magari da un'altra parte che lo useremo poi per ritagliarci delle cose. E questo sarebbe una grandissima cosa. Sicuramente non so come, sicuramente è difficile, però penso che adesso non siamo proprio nella migliore delle strade in questo senso. Poi c'è anche tutta l'altra parte, si possono fare laboratori, attività e tutto quanto, e ben venga, va benissimo, anche questa parte è molto molto importante, ma penso che ci serve andare un po' più alla base e pensare come possiamo aiutare le scuole a livello pratico. E poi la stessa cosa dovrebbe succedere agli ospedali, che mi rendo conto che anche lì non c'è tanta cura, i parchi, nelle stazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me lì entra un po' nelle teste di tutti quanti, e poi uno non si fa neanche la domanda e separa la plastica della carta e magari fa uno sguardo con la carta e pensa: ah, magari ci posso fare la lista della spesa. Questo penso sia un po' l'ottica e l'obiettivo che ci dovremmo porre.